Restiamo ancora all'interno del capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Riprendiamo un po' quanto avvenuto nelle scorse settimane. Tra l'altro quello estivo è come sempre un periodo complesso, perché d'estate, per vari motivi, anche i contesti di movimento, i contesti assembleari si fanno più rarefatti, ma è sempre importante, vista anche la gravità veramente incancellabile di quanto avvenuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi alle Vallette, riprendere questi eventi. E lo facciamo con il contributo di una realtà del movimento torinese come l'Assemblea Anticarceraria. Dalla morte di Graziana a fine giugno, senza contare tutte le altre storiche morti avvenute all'interno del carcere torinese, ma considerando, prendendo in considerazione solo l'ultimo periodo, le compagne di detenzione di Graziana avevano preso parola contro la letalità del carcere, contro l'abbandono a cui sono costrette le persone inghiottite dalle strutture detentive, contro l'assenza di sostegno di qualunque genere, da quello sanitario a quello psicologico a quello educativo. Ovviamente sui giornali erano state raccolte le classiche dichiarazioni: mai più morti in carcere, addirittura evocando Voltaire con il classico inflazionatissimo "la civiltà di una nazione si misura osservando le condizioni delle proprie carceri". Ecco che a poche settimane di distanza da queste dichiarazioni, prima un uomo al blocco B, poi sempre nella sezione femminile di Torino, il carcere, ha ucciso altre due donne. Anche in questo caso si parla di suicidio, e si utilizza questo termine addirittura per descrivere il fatto che una donna sia stata lasciata morire in sciopero della fame perché semplicemente chiedeva di poter vedere suo figlio. Ecco, tutti questi eventi, appunto, nonostante siano avvenuti oramai a distanza di qualche settimana, penso sia veramente importante, insomma, attribuirvi una dimensione storica. Non possono essere cancellati dall'attenzione mediatica, e quindi siamo appunto in compagnia di una compagna. Ciao Elena, ben tornata sulle libere frequenze. Ciao,
ciao, grazie per l'invito.
Ti chiederei appunto di ripercorrere un po' tra morti, tentati suicidi, proteste, che cosa sia avvenuto negli ultimi tempi alle Vallette.
Ecco, appunto, come dicevi tu, nell'ultimo anno, poi a parte l'ultimo periodo, comunque nell'ultimo anno nel carcere delle Vallette non solo i suicidi non si riescono a contare sulle dita di una mano. E appunto nell'agosto, l'11 agosto, sono morte due detenute, Azzurra e Susan. Una, Susan, lasciata morire in sciopero della fame, appunto lasciata morire di fame a seguito dello sciopero che aveva intrapreso per chiedere i colloqui con suo figlio, lasciata morire nel silenzio più totale dopo che era stata trasferita nella sezione infermieristica con la scusa di mantenerla sotto controllo. Infatti si è visto come è andata a finire, ma con l'evidente conseguenza, e probabilmente calcolata data anche l'estate calda dentro il carcere torinese, del tentativo della silenziazione di una lotta, tentativo ben riuscito devo dire, perché appunto è morta nel silenzio più totale, dato che appunto non solo soliti appunto organi istituzionali non avevano idea, come per esempio la garante dei detenuti non aveva alcuna idea del fatto che Susan fosse in sciopero della fame, ma anche le compagne di sezione del blocco femminile erano totalmente all'oscuro. Ecco, il tentativo non solo per la morte di Susan e di Azzurra, ma anche quella del detenuto morto il 13 luglio, è stato appunto quello di derubricare tutto, come al solito, a questa questione della fragilità individuale, o addirittura, per usare le parole di Nordio, che tanto si è atteggiato a ignavo della situazione, derubricare tutto a delle ragioni imperscrutabili, ecco, come diceva lui, legate al mistero della mente umana. Ecco, in realtà quello che, insomma, sempre a questi microfoni viene ripetuto è che chi lotta per una società senza galere, insomma, dice da centinaia di anni, è che chiaramente quello che accade nelle carceri è non solo la manifestazione dell'esistente fuori, quindi diciamo una società in piccolo riproposta all'interno delle mura carcerarie, ma è chiaramente la profonda rappresentazione della violenza dello Stato. Quindi ecco, diciamo che quello che penso che sia importante, penso che sia abbastanza fondamentale cercare di mettere dei punti un po' chiave, un po' chiari su quello che è questo concetto che viene utilizzato della fragilità individuale, no? Un concetto che è profondamente un espediente narrativo utilizzato dallo Stato su un piano mediatico, che ha in sé la funzionalità di assolvere quello che è il carcere, i carcerieri, quindi da una parte questa funzionalità di assolvere, di assoluzione del carcere e dei carcerieri sulle loro responsabilità per le morti e le condizioni brutalizzanti di afflizione che vivono centinaia di persone che sono costrette dentro le mura delle galere. E questo chiaramente in un mondo che non ha alcuna intenzione di mettere in discussione quella che anche tu prima appunto sottolineavi come la crisi del sistema carcerario, no? Quindi non ha alcuna intenzione di mettere in discussione non solo quella crisi lì, ma l'intera strutturazione di una società fondata sull'oppressione e sulla morte, sulla devastazione di persone e di territori. Anzi, quello che ci si prospetta davanti non è solo questo, ma è vedere una realtà di un mondo governato da delle politiche che non faranno altro che continuare a scavare su questo solco che ha portato questo stesso mondo alla deriva, quando si dice scavarsi la fossa, insomma. Ecco appunto questo quello che sta sotto a questo discorso assolutorio è una realtà che appunto fondata sull'oppressione, su un'oppressione di vari livelli, di classe, di razza, e nel quale ogni moto di rabbia, ogni moto di ribellione deve essere assolutamente sedato. Questo perché chiaramente in una società che si trova la guerra costante intorno a sé e che pone le basi per l'esistenza di quella stessa guerra, chiaramente la pacificazione interna deve essere, insomma, è fondamentale, perché avere un fronte compatto interno in una società che vede di fronte a sé la possibilità di una guerra mondiale, chiaramente, insomma, è fondamentale. E quindi ecco, le morti in carcere in questo senso sono funzionali in quanto garantiscono quella dose di terrore sufficiente per il mantenimento di quelle stesse classi di oppressione funzionali al capitalismo. E infatti la criminalizzazione degli oppressi vede l'impianto detentivo come un monito terrificante rafforzato dal potere dello Stato, che decide chi muore e chi vive, quello che viene chiamato appunto la necrocrazia. E la manifestazione è la manifestazione materiale questa del potere governativo, ossia appunto poter avere il potere di decidere chi vive e chi muore, e in questo senso manifestare proprio la potenza dello Stato di fronte alle classi oppresse. Infatti non a caso all'indomani delle due morti di agosto di Azzurra e di Susan, Nordio si è recato nel carcere delle Vallette, accolto con insomma grande rabbia dei detenuti e delle detenute, insomma due ore di battiture, di proteste all'interno del carcere. E durante la dichiarazione che ha rilasciato appunto durante la visita, ci ha tenuto a sottolineare come lo Stato non abbandona nessuno, ecco, penso che abbia solo detto nessuno. Suona, infatti, questa dichiarazione suona veramente come, insomma, guardandola dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, ecco, suona davvero come una minaccia più che come una rassicurazione, perché pensando che al fatto che è quello stesso Stato quello che devasta quotidianamente le vite e i territori, che sfrutta le persone, che ad ultimo le rinchiude e le opprime, ecco, chiaramente appunto suona proprio come, insomma, una raccomandazione a chi è oppresso nello stare all'interno dei suoi ranghi. E pensare anche alla brillante soluzione poi subito dopo che ha deciso di appunto rilasciare questa dichiarazione, questa brillante soluzione strategica per differenziare rafforzare ancora di più l'apparato carcerario, ossia aprire i portoni delle caserme dismesse per stipare dentro i detenuti a basso indice di pericolosità sociale, ecco quello che insomma si dice, insomma si usa sempre come concetto, no? A garanzia appunto che lo Stato continuerà a imprigionare e torturare, non è importante insomma qualunque sia le rivendicazioni che all'interno del carcere vengono portate avanti dai detenuti e dalle detenute, come anche insomma mi viene da pensare al lungo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che appunto rivendicava la possibilità di una vita differente, della chiusura di un regime di tortura quale quello del 41 bis. Ecco, anche in quel caso, ecco, lo stesso Nordio, che anni fa si era dichiarato come contrario al 41 bis, ecco, in quel caso come scelta politica e chiara, insomma, come dire, puntualizzazione del fatto che lo Stato non cede sui suoi passi. Questo perché appunto, ripeto, è necessario un fronte interno compatto, è necessario che le classi oppresse restino in quella loro bolla. Ecco, infatti lo Stato non abbandona proprio nessuno, infatti sembrano cieche quelle dichiarazioni che parlano dei suicidi e che li ricollegano alla richiesta di più coinvolgimento da parte delle istituzioni nella condizione carceraria. Infatti è da sempre chiaro che l'istituzione del carcere fa parte di una strategia governativa profondamente giustizialista, ossia hai sbagliato, paghi, e tutte quelle che sono gli sbandieramenti di garantismo sul carcere non fanno altro che invece ricordare che quasi la garanzia di cui loro tanto si appunto ergono a insomma promotori è una garanzia in realtà della loro sicurezza, no? In qualche modo, sia altro punto che veniva tanto sottolineato dopo le morti, non è stato appunto solo questo derubricamento a fragilità individuale, ma anche la richiesta di più guardie, no? Addirittura a un certo punto il sindacato di polizia penitenziaria chiedeva l'intervento dell'esercito, ovviamente dopo milioni di richieste, ogni volta che muore un detenuto dentro, ogni volta che c'è una protesta, la richiesta di più organico. Ecco, appunto, la garanzia che richiedono, che impongono nel campo è proprio una garanzia di maggiore sicurezza per loro e di quello che è per loro il concetto di sicurezza.
Sì, guarda, riprendere solo alcuni passaggi di quello che hai detto perché li ho trovati molto stimolanti e interessanti. Da un lato, come citavi tu, il tentativo di far ricadere sulla fatalità le morti in carcere, i suicidi in carcere, come se fosse una dimensione in qualche modo imprevedibile, quasi un destino imperscrutabile che si consuma senza nessun tipo di relazione coi fattori ambientali, mentre invece è, come è molto evidente, una dimensione fisiologica e non di fatalità. Dall'altro, come citavi, nelle reazioni di Nordio, nelle sue prime dichiarazioni, un altro pezzo che a me aveva colpito era il suo tentativo subito di dichiarare che la morte di Susan, nello specifico in sciopero della fame, non avesse nessun tipo di rivendicazione politica, nessun tipo di rivendicazione contro la politica o contro lo Stato. Questo perché evidentemente aveva ancora un po' di pepe al culo, per dirla tecnicamente, per i sei mesi di lotta di Alfredo, sei mesi di lotta di Alfredo e di tutta l'eterogenea mobilitazione che si è sviluppata sia nelle strade sia all'interno degli ambiti di critica radicale dell'apparato detentivo. Appunto, il fatto di cercare di disinnescare la dimensione politica di uno sciopero della fame, quando uno sciopero della fame in ogni caso ha una dimensione politica di per sé, perché è l'ultimo strumento di lotta che una persona ridotta poi sostanzialmente al suo corpo, visto che la sua sfera decisionale viene completamente amputata dall'apparato concentrazionario, sceglie di usare il proprio corpo per, in questo caso, anche esprimere una rivendicazione come quella di poter vedere il proprio figlio. E se non è politica una richiesta di questo genere, non so cos'altro si intenda per politico, se non l'interazione tra un individuo e il corpo del potere. Rispetto poi a questa morte e a queste morti, Un'altra costante è quella che credo si possa definire deumanizzazione secondaria, ovvero dopo essere stati depersonificati nel momento della detenzione, dopo essere stati amputati della propria volontà, della propria capacità, possibilità di progettare un'esistenza, amputati dei propri bisogni psicobiologici come l'affettività, la sessualità e via dicendo, avviene dopo il decesso, dopo la morte, un'ulteriore deumanizzazione, perché non vengono considerate le cause che ti hanno portato la scelta di toglierti la vita o di lasciarti morire in un contesto di insostenibilità. E rendiamoci conto, ed è una banalità se la osserviamo nella sua semplicità, ma è una costante delle morti in carcere, rendiamoci conto che la quantità di suicidi e di morti per abbandono sanitario all'interno di un'istituzione, visto che il carcere è un'istituzione, se avvenissero in altri contesti, se lo stesso livello di suicidi si consumasse nelle scuole, ecco che sicuramente il tipo di attenzione, se non ci fosse appunto il profilo della deumanizzazione delle persone detenute, della loro mostrificazione, ecco che se fossero liceali a suicidarsi con la stessa quantità con cui vengono macinate le vite nel carcere, forse un livello di attenzione superiore si attiverebbe. Ma questo fa parte, come dicevi tu, di quel contesto, di quella categoria che è la necrodemocrazia, se vogliamo definirla in altri termini, il tanato potere, il potere di morte che lo Stato agisce sulla popolazione, sulla propria o su altre popolazioni. In generale ha una funzione sia di capacità di stabilire il proprio potere, sia di tenerti in vita con il biopotere, di governare le tue funzioni biologiche con il biopotere, sia di farle cessare con appunto il potere di morte, il tanato potere, il necropotere e via dicendo. E questo vediamo come in qualche modo si normalizzi nel momento in cui non si riesce a suscitare una reazione all'interno del bacino della popolazione da governare, della popolazione governata, rispetto a questi fenomeni. Ecco che questi diventano normali, si naturalizzano, e quindi diventa normale che le persone vengano uccise dal carcere, diventa normale che vengano uccise dalle frontiere, dalle guerre sempre più alle porte, sui posti di lavoro e via dicendo. Un altro pezzettino che mi sembrava molto interessante riguardava la soluzione proposta da Nordio, quella di risolvere tutto aumentando i posti gabbia. Certamente il sovraffollamento è un elemento di nocività ambientale del carcere. La soluzione teoricamente è anche nelle stesse politiche di Nordio, se non fosse stato commissariato dal ghost ministro della giustizia del Mastro delle Vedove, sarebbe stata una depenalizzazione, quantomeno una deflazione della popolazione carceraria. Invece l'opzione non è solo quella di estendere i posti gabbia, ma di estenderli con uno strumento che adesso ovviamente è solo nel mondo delle ipotesi e delle dichiarazioni, vedremo come sedimenterà, se sedimenterà nella realtà, ma il fatto di convertire caserme dismesse in posti gabbia a basso indice di sicurezza vuol dire aumentare lo spettro delle persone che possono essere contenute, gestite da quella tecnologia sociale che è il carcere, e sostituire altre tecnologie sociali, come quelle assistenziali per esempio, con una tecnologia concentrazionaria, architettonica, come quella detentiva, e tra l'altro il coinvolgimento dei privati, che è una pratica assolutamente già rodata all'interno dei CPR. Se noi vediamo quante poche risorse abbia il Ministero della Giustizia per l'edilizia carceraria, possiamo tranquillamente ipotizzare che, come già stabilito dal governo Monti nel decreto Salva Italia, se non ricordo male nel 2011, l'ingresso dei privati anche all'interno dell'apparato detentivo possa stabilire che il carcere diventa un luogo di profitto, e quindi quei processi di progressiva privatizzazione dell'apparato detentivo, partendo magari dalle sue appendici di basso indice di sicurezza. Ovviamente poi il carcere, per funzionare, ha bisogno di funzionare a pieno regime. Le carceri vuote non sono economicamente vantaggiose, quindi estendere i posti gabbia vuol dire che devi riempirli quei posti gabbia, perché le carceri vuote non valgono gli stipendi dei secondini, non valgono i contratti con chi somministra i servizi insomma alimentazione, terziario, carcerario e via dicendo. Evidente quindi che questo progetto in qualche modo incarna anche una dimensione di estensione, e ricordiamo che la popolazione detenuta in Italia ha un trend di crescita quasi raddoppiato dagli anni 80 a oggi, nonostante la popolazione non sia assolutamente raddoppiata, ecco.
Eh sì, a parte quest'ultimo punto che chiaramente, insomma, come dicevi, è ovvio che qualsiasi struttura detentiva ha uno dei suoi sensi di esistere, a parte appunto il senso profondo, diciamo, teorico dell'essere un monito, no? Un deterrente per quella, diciamo, quella che definirei quasi la frangia sociale della criminalità, no? Quel diciamo status sociale post nella sua esistenza dallo Stato stesso. Ma quindi da una parte chiaramente è un monito, quell'aggiungere il pezzettino terrificante di paura, ecco, nei confronti di chi vive ai margini della legalità, perché si trova appunto per scelta o per necessità a vivere quella condizione, quindi chiaramente da una parte ha questa funzione, dall'altra sono molto d'accordo con te, nei CPR lo vediamo in maniera, diciamo, ancora più palese, ancora più palpabile quanto sia, diciamo, un pezzo del business della gestione degli individui, no? In quanto appunto funge proprio da spazio nel quale da una parte vengono appunto detenute le persone in attesa del rimpatrio per validare gli accordi bilaterali fra stati, ecco, proprio come merce di scambio, dall'altra hanno proprio quella funzione appunto viaggiare a regime pieno, quindi con la totalità dei posti occupati, proprio perché più detenuti vengono stipati dentro, per più lungo tempo ci stanno, più le aziende che gestiscono guadagnano proprio su ognuna di quelle persone. Infatti i capitolati d'appalto nei CPR per le aziende, i soldi che vengono messi in campo dallo Stato vengono calcolati proprio sulle persone e sui giorni di sul giorno di detenzione, quindi ogni giorno su ogni detenuto l'azienda guadagna, ecco.
Anzi, un carcere sovraffollato o un CPR sovraffollato è ancora più vantaggioso.
Certo, ovviamente.
Ecco, abbiamo descritto diverse delle nocività che accompagnano e che caratterizzano gli apparati detentivi. Un altro elemento però interessante, al di là delle morti, sono le pratiche di autodifesa.
Certo.
Cioè, quest'estate, oltre a appunto il body count, il conteggio dei cadaveri, ci sono stati anche episodi di reazione. Abbiamo visto, abbiamo citato quantomeno, potete ritrovarle online, le mosse, le pratiche di autodifesa organizzate dalle detenute, le ragazze, le vallette e da alcuni detenuti dei blocchi della sezione maschile, lettere che segnalano in modo molto evidente quali sono le cause per cui le persone muoiono in carcere, nonché tutta la cornice culturale che riproduce e normalizza queste morti in carcere. Però ci sono stati anche episodi di diciamo accesa protesta, insomma, raccontavi prima delle battiture all'arrivo di Nordio, insomma. Cosa è avvenuto a livello di autodifesa?
Certo, ma infatti appunto, a parte questo episodio dopo l'arrivo di Nordio, che appunto è andato avanti per diverse ore, ricordo, fra, diciamo, a parte ricordare che chiaramente le proteste individuali o comunque di piccole collettività all'interno del carcere sono chiaramente quotidiane, perché come le morti sono parte della struttura, cioè parte strutturale integrante del sistema carcerario, anche gli istinti di ribellione alla privazione della libertà sono parte integrante dell'esistenza di quel sistema, perché per fortuna gli afflati di libertà, insomma, nei cuori e nelle pance di gran parte delle persone che vivono questo mondo, forse non verranno mai eliminate. Però ecco, diciamo che fra le più, diciamo, corali possiamo ricordare la rivolta del 30 di agosto nel padiglione C, nel quale per 4 ore è andata avanti una rivolta che ha lasciato lo spazio al fuoco di appunto mangiarsi una parte della struttura, rivolta che è scaturita a seguito di appunto una negligenza sanitaria da parte dell'ASL che gestisce la parte di detenzione penale, ossia una non somministrazione di un medicinale necessario per un detenuto. E quindi, diciamo, questo è stato un po', come sempre, le rivolte chiaramente e i momenti di protesta sono un po' le gocce che fanno traboccare il vaso, no? Nonostante il tentativo anche in questo caso di derubricarle a un gruppo di mele marce che agiscono indiscriminatamente della violenza all'interno del carcere, chiaramente sappiamo benissimo che chi agisce la violenza indiscriminata in realtà è lo Stato, ponendo l'esistenza di quei luoghi. Quindi questa, diciamo, quella del 30 agosto, quindi parliamo neanche di 10 giorni fa, grossa rivolta, come anche un'altra il 14 di gennaio, quindi a inizio dell'anno, un incendio molto grosso che ha distrutto anche la cella di sicurezza, tra l'altro vicino a, appunto, i gabbiotti delle guardie penitenziarie. Quindi ecco, appunto, vengono poi queste rivolte, chiaramente vengono, come dicevo anche inizialmente, cioè prima, vengono seguite puntualmente dalla richiesta da parte dei sindacati di Secondini di più organico, addirittura quella del 30, appunto, come dicevo, è stata seguita dalla richiesta da parte della polizia penitenziaria dell'intervento dell'esercito. E quindi, appunto, questo è un po' quello che viene, come dicevo anche prima, è proprio il porre a garanzia della sicurezza e le richieste di porre a garanzia della sicurezza, è una sicurezza che pone le basi perché lo Stato continui a sfruttare, a ingabbiare, a incarcerare indiscriminatamente le persone, a sfruttarle per delle paghe da fame, per il mantenimento di questa idea, appunto, di sviluppo in un'ottica di transizione tecnologica anche della società, e incarcerare qualsiasi persona si senta questo istinto di ribellione e che stanno, appunto, in quel solco della criminalità e della clandestinizzazione. Quello che penso che sia importante anche sottolineare, che quello che dicevi tu prima, è che questo doppio, diciamo, tentativo di deumanizzazione delle persone segue anche quello che è, appunto, proprio anche in questa narrazione delle mele marce che all'interno del carcere agiscono, appunto, proteste. Il tentativo è chiaramente quello di depoliticizzare tutte le lotte degli sfruttati, proprio perché inserirle all'interno di un'ottica politica farebbe sentire come in realtà la società è assolutamente, cioè vede di fronte a sé l'insufficienza della vita che vive, no? Quindi chiaramente la necessità di tenere sotto silenzio e tenere all'interno di un'ottica non politica quelle che sono le rivendicazioni all'interno del carcere permette di continuare a mantenere una narrazione per la quale la criminalità deve essere ingabbiata, deve essere incarcerata, perché tanto non hanno, insomma, nessun diritto di vivere una vita che sia degna di essere tale.
Sì, insomma, il carcere contemporaneo, lo abbiamo visto anche prima in Germania, insomma, penso sia una condizione abbastanza comune alla funzione che l'apparato detentivo ricopre in tutte le democrazie avanzate contemporanee, insomma, un contenitore indifferenziato per gestire le eccedenze umane, le persone trasformate in eccedenze umane, che siano per difficoltà socio-economiche, insomma, la classica funzione del carcere dai suoi albori, quella di rinchiudere le persone costrette all'accattonaggio e poi trasformarle in manodopera riprogrammata, alle condizioni socio-economiche geografiche, come vediamo le persone povere straniere vengono ampiamente contenute con i reati specifici sulla migrazione, se non sono contenute nei CPR sono contenute nelle carceri, e in più appunto tutti i reati collegati alle immigrazioni, ma anche tutti i vulnus, la simmetria nell'accesso alla difesa che le persone straniere hanno, si estende sempre di più in Italia, nello specifico con la chiusura di quell'orrore che erano gli ospedali psichiatrici giudiziari, una rifunzionalizzazione del carcere come contenitore postmanicomiale, e appunto tutto questo suscita ovviamente delle forme di reazione più o meno organizzata. Tornando alla Germania, per esempio, mi viene in mente come le persone detenute abbiano organizzato a livello nazionale negli ultimi decenni un sindacato dei detenuti, che è quantomeno una piattaforma autogestita di rivendicazione, per cui il monopolio dell'informazione del carcere e anche della spiegazione di che cosa fanno le persone detenute non è più in mano esclusivamente ai monopolisti dell'informazione carceraria, che sono i sindacati di polizia penitenziaria, o a quell'altro attore che sono per esempio alcune grandi realtà associative o partitini come quello radicale, che di volta in volta cercano di cavalcare, spiegare, determinare, ma nello specifico appunto riescono in Germania a spiegare con i propri mezzi, con le proprie parole, cosa stia avvenendo, pratica che si è diffusa anche negli Stati Uniti in alcune carceri, la autorganizzazione di strutture che permangono al di là delle persone che le compongono. E questo penso possa essere comunque un concetto interessante, insomma, in qualche modo le assemblee che si sviluppano al di fuori delle carceri per raccogliere testimonianze, organizzare i parenti, eccetera, sono sicuramente un momento fondamentale, ma il nascere di strumenti autogestiti e auto-organizzati anche all'interno delle strutture può essere un altro modo interessante per depotenziare e creare nuovi strumenti di autodifesa, depotenziare il nemico e creare nuovi strumenti di autodifesa, anche organizzando scioperi, per esempio, scioperi del lavoro, perché con lo sciopero del carrello dimostri una presa di posizione e una piattaforma rivendicativa, con uno sciopero del lavoro paralizzi concretamente le strutture. E questo è qualcosa di cui tenere conto, ecco. Sempre a livello di autodifesa, segnalo solo, e ne parleremo forse lunedì prossimo, che è nato da qualche tempo uno sportello autogestito per il supporto psicologico delle famiglie che si ritrovano ad avere un parente ucciso dal carcere, uno sportello a cura dell'associazione Iaraia, abbiamo ospitato diverse volte. Spero già lunedì prossimo di ospitare una presentazione più specifica. Che dire, possiamo fare una pausa musicale? Ok, intanto grazie davvero a te e all'Assemblea Anticarceraria Torinese, grazie per questo contributo.
Grazie a voi.